Da qui in poi inizia il mio vero incubo. Infatti un giorno mi è capitata quella chiamata che, con il senno di poi, non avrei mai dovuto prendere.
Noi uomini abbiamo due neuroni e di fronte a certe cose l'ho fatto perché lei insisteva molto.
Storie di operatori e di operatrici di call center in una puntata che si intitola Il primo operatore disponibile.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Non so se Michelangelo, protagonista della prima storia di cui avete appena sentito la voce, fosse il primo operatore disponibile. Sicuramente è stato disponibile in qualche modo a farsi contattare dalla protagonista di questa storia, la coprotagonista insieme a lui di questa storia. Lui si autoassolverà moltissimo nel racconto di quello che è accaduto, poi indagheremo un po' meglio su quanto lei lo abbia spinto a incontrarsi, perché questo è quello che succede. Lui lavora per un call center e riceve ovviamente una telefonata tra le tante di una giovane donna con cui inizia a chiacchierare. A un certo punto lei gli propone: ma perché non ci vediamo? E sentirete come andrà a finire. E poi siamo partiti da qui per raccontare invece la storia di una giovane donna che si definisce la veterana dei call center. È una storia di molti anni fa, perché come forse sapete i call center ormai sono quasi tutti al di fuori dall'Italia, e invece questa è la storia di una giovane donna italiana che ha fatto quel lavoro e ci racconta che cosa veramente succede in quei posti che si avvicinano molto a dei posti in cui i diritti sono a tanto così dall'essere violati, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente intendo. È una bella puntata perché ha delle bellissime storie, si intitola Il primo operatore disponibile. Benvenuti. Appena terminato gli studi universitari, faccio i classici lavori di un laureato in scienze politiche. Ah già, dimenticavo, siamo nel 1999, è il periodo delle gare di Luna Rossa. Quindi all'epoca sì cellulare, ma con dei modelli che oggi sarebbero del Giurassico o dell'era glaciale. Tra i tanti lavoretti che ho fatto, la fantasia mi è sempre stata vicino, incappo nel call center di una nota compagnia di telefonia. Visto che si guadagnava bene, decido di passare al call center serale. Bisognava dare poche informazioni e sempre le solite, un lavoro monotono, ma 5 ore pagate come fossero 10, buttale via. Era un lavoro però molto interessante, in quanto chi telefonava erano spesso persone che, con la scusa di avere delle informazioni sull'accesso alla segreteria telefonica o come sbloccare il PIN del telefono, rivelavano una estrema solitudine, un po' di stravaganza, considerate che il mio turno finiva alle 2:30 del mattino, e un po' di follia. Io ero molto affascinato da queste telefonate, perché mi davano uno spaccato della società e delle persone nel loro aspetto più profondo. Per fortuna ci divideva un filo e l'assoluto anonimato.
Veniva fuori un po' quello che secondo me sta venendo fuori anche adesso con i social, cioè una sorta di, secondo me, di solitudine di fondo, cioè di una mancanza di relazione, di non riuscire a al di là di trovare quello che uno vorrebbe nella sua vita, se lo vuole oppure sentimentalmente o no, ma è proprio la voglia di parlare della propria vita e così trovare un po' quel momento di sfogo. Ecco, questo è una cosa, e questa era una tendenza abbastanza generale.
Da qui in poi inizia il mio vero incubo. Infatti un giorno mi capita quella chiamata che, con il senno di poi, non avrei mai dovuto prendere. Ciao, piacere, sono Giulia, vorrei attivare la mia segreteria telefonica. Il nome è inventato perché l'ho rimosso. Certo Giulia, il codice di attivazione è *21*, il numero è cancelletto, eccetera eccetera. Ci intratteniamo in qualche altra informazione tecnica, ma io naso che questa Giulia mi stava tirando lungo fino al fatidico: hai una bellissima voce, vorrei conoscerti. Dato che ero abituato a queste affermazioni, non sono assolutamente figo, ma molto spesso la voce fa pensare a cose strane, Subito dico: no, grazie, la politica aziendale ci impedisce di conoscere i clienti. Inizia un tira e molla di 20 minuti. Alla fine cedo, ma con una sola regola. Ci vediamo, ma se non ci piacciamo ce lo diciamo subito e ognuno per la sua strada immediatamente. Ok, Giulia? Ok, Michelangelo. Alla fine le avevo dato pure il mio nome. L'incontro è fissato per il giorno X, allora Y, l'anno era il 1999, credo, alla stazione centrale di Milano. Ovviamente, non conoscendoci, ci eravamo descritti come saremmo stati vestiti. Insomma, arriviamo. Lei mi vede, io la vedo. Non mi piace. Ma come succede in questi casi, l'uomo ha due neuroni, di cui uno all'epoca era totalmente spento, e io non ho il coraggio di dirglielo, anche per un fatto di galanteria. Evidentemente a lei io piacevo, visto che prendiamo un aperitivo, e al mio invito «Stasera ho una cena da amici, se hai voglia», nella speranza che dicesse «No, grazie», dice subito «Sì, con piacere». La serata con gli amici segue figure imbarazzanti. La signorina comincia a baciarmi, ad abbracciarmi. I miei amici e amiche imbarazzati, ma allo stesso tempo anche compiaciuti, visto che da parecchio tempo non mi vedevano con una ragazza. Io volevo sotterrarmi. La serata per fortuna finisce. Salutiamo tutti e ci avviamo alla mia macchina. Lei era venuto in treno. Da dove? Boh. A quel punto, forte del fatto che avevamo passato una bella serata, io tranquillamente comunico a Giulia che non è scattato nulla, però avevo passato una bella serata con lei. Pensando di essere stato carino nel dirlo, ma non avevo capito, e ancora adesso faccio fatica a capirlo, che avevo invece scatenato l'inferno. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, 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 'cause it's cold outside. Me ne sento dire di ogni. Sei il solito uomo, non dite mai la verità, fai schifo. Ma il finale è stato alle mie orecchie drammatico. E adesso io dove vado a dormire? Non ci sono più treni. Beh, vai in albergo. Risposta: non ho abbastanza soldi. Non ti preoccupare, te li do io, dico. No, non li accetto. Preso dal senso di colpa per non avere detto la verità, morso dal fatto che avevo sbagliato, alla fine le propongo: se vuoi, vieni da me. Entra in casa e succede quello che non doveva succedere. Mi strappa tutti i vestiti, alla fine cedo proprio come il protagonista di Attrazione Fatale. Giuro che volevo in quel momento scomparire. Per fortuna all'epoca avevo un letto a castello e quindi vado a dormire al piano superiore. Il giorno dopo, con una scusa, Giulia mi dice che non può tornare a casa perché non ha le chiavi con sé. Io faccio il turno di notte, rientro a casa e la trovo svenuta. Accanto al letto dei farmaci che non capisco cosa siano. Panico totale.
E io lì ho avuto la paura di che fosse veramente successo qualcosa. E la prima cosa che ho fatto è averle dato, credo, acqua e zucchero o qualcosa di questo genere, o le abbia dato anche di farla svegliare un piccolo ceffone, ma proprio per farla svegliare, più che altro. E sono andato nel panico più totale. Poi quando si è svegliata ho ringraziato Dio, perché in quel momento, perché non sapevo gestire quella tensione. Ti dico che me la sono portata dietro per un po' di tempo questa cosa.
Non sapendo come mandarla via, la signorina rimarrà altri 3 giorni a casa mia. Alla fine apro la porta del mio appartamento, un monolocale di ringhiera sui Navigli, bellissimo, e lei non c'è più. Se n'era andata. Aveva portato con sé la sua valigetta, un segnale che doveva subito farmi capire qualcosa. Io mi sdraio sul divano e poi, sollevato, comincio a pulire casa. un dubbio. Controlliamo i cassetti. Apro il primo e in fondo avevo un libretto degli assegni. L'ultimo era strappato. Dalla banca mi dicono che c'è un mio movimento di 2 milioni di lire. Siamo nel 1999. Blocco il conto e faccio denuncia di smarrimento di libretto assegni. Respiro di sollievo. Passa una settimana, io continuo a lavorare alla sera come se nulla fosse. La storia per parecchio tempo non l'ha saputa nessuno, neanche i miei genitori e o mia sorella. Passa una settimana e un mio collega mi dice che una donna insiste per parlare con me. Gelo, panico. Visto che ormai lavoravo da un anno, vado in una saletta da solo e prendo la telefonata. Era lei. «Ciao, come stai?» mi chiede. «Bene, grazie», con voce gelida e pieno di ansia. «Me l'hai tirata, vero?» mi fa. «In che senso?» rispondo io. «Sono a Ibiza e uscita dall'aeroporto sono stata investita da una macchina. Ora ho una gamba e un braccio rotte, sono in ospedale». Io non ricordo cosa ho risposto. So solo che ho chiuso la telefonata con un gran sospiro di sollievo, perché era finito un incubo. Per molto tempo ho pensato di trovarmi sotto casa con la persona, ma per fortuna non è mai accaduto. Da quel momento in poi, mai più appuntamenti al buio e ho cercato di dire subito le cose come stanno.
Her blood was red, but now it's blue. She no longer smiles at you.
Sono Chicago Batman che cantano Black Lipstick, che il nostro Luca Micheli ha scelto per qualche, sicuramente per qualche ragione filologicamente ligia al suo dovere e filologicamente vicina alla storia di Michelangelo. Noi ora però passiamo a Michelangelo, alla sua storia e alle sue parole rispetto a quello che è successo un po' di anni fa. Pronto, ciao Michelangelo, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao, come stai?
Benone, tu come stai?
Molto bene, grazie, molto bene.
Noi abbiamo intitolato questa storia con la frase che noi sentiamo quando ci mettono in attesa, no? I call center che sono parlerà con il primo operatore disponibile. Però l'abbiamo letta anche come il fatto che tu, non so se sei stato il primo, però sei stato disponibile quantomeno a incontrare questa giovane donna che ti ha, che ti ha contattato. Tra l'altro la cosa che mi divertiva è che tu ti autoassolvi completamente, tu dici è lei che mi è saltata addosso, è lei che ha fatto tutto, però alla fine l'avete fatto in due sta cosa, no?
No. Guarda, hai perfettamente ragione. Questo non vuole essere assolutamente nessuna prova di qualsiasi. Io non sono né gigolò né niente, no, anzi, assolutamente. Quindi, assolutamente la tua osservazione è assolutamente pertinente. Però ti posso assicurare che all'epoca è stato veramente così. Io giuro, non voglio ergermi a null'altro di quello che io sono, cioè una persona assolutamente normalissima. Ma in questo caso risponde assolutamente a verità. Tu giustamente mi dirai non ho prove, ma io no, ti posso
resta tra di noi ovviamente, è semplicemente una storia e le storie sono anti-ideologiche per definizione, quindi rimaniamo sul tema. Michelangelo, la prima cosa che vorrei capire è tu hai avuto un po' paura tu ogni tanto in quei giorni, in quelle situazioni?
Sì, moltissima, perché soprattutto perché mi ero imbattuto in una storia più grande di me, e quindi avevo timore, visto che poi mi sono reso conto che questa persona, come dire, non mi ero, come dire, fidato, ma nel senso migliore del termine, non la conoscevo, non sapevo neanche di dove era. Tutto quello che mi aveva detto potevano essere, scusa il termine, il francesismo, anche delle grandi balle. Quindi io come dire, mi sono reso conto che ero in una situazione molto di, e che non, e soprattutto che non potevo parlarne con nessuno perché ero fortemente in imbarazzo con me stesso, e quindi non riuscivo a venirne fuori da questo loop, e per fortuna poi è andata via. Ma lì è anche, come dire, iniziato un nuovo incubo che mi ha, per un po' di mesi, per paura di incontrarla. Sì.
Senti, per quanto tempo hai lavorato nei call center invece?
Ah, guarda, ho lavorato, è stata un'esperienza molto interessante, perché ho lavorato circa più o meno un anno e mezzo. Adesso devo andare a ripercorrere il mio curriculum, ma sì, un anno e mezzo, due.
Senti, davvero la gente chiamava per chiacchierare?
Sì, guarda, il grado di solitudine che era proprio insito in alcune rapide frasi. Ti faccio un rapidissimo, come dire, tipologia
panorama,
di panorama. Sì, chiamava, guardi, mi scusi, Matteo, anzi Matteo non lo dicevamo mai, okay. Non so, non dicevamo Michelangelo, eccetera, mettevamo anche dei nomi. Scusi, la segreteria telefonica, allora certo, guardi, allora gliela do subito il codice, cioè, ma guardi, ha una bellissima voce lei, guardi, avrei voglia di parlare con lei ore e ore. E così incominciava un dialogo, uh-huh. Per cui soprattutto la sera, ed era la cosa più interessante, perché io, venuto fuori anche da una laurea in scienze politiche, a me la sociologia mi ha sempre interessato, uh-huh. E mi ha sempre interessato conoscere un po' le persone, no? Un po' come erano dentro. E quindi, dato che ho anche questa malattia infettiva che è la logorrea, che è una
e questo non è il posto ideale per avercela, una telefonata a un programma radiofonico.
esatto, no, chiedo scusa, infatti la sintesi è fondamentale, per cui ti posso dire, va, perché ne avrei di cose da dire, ma e quindi da lì incominciava il dialogo, e capivi che era una donna, soprattutto donne, molto sole, perché gli uomini, come dire, non... A meno che dall'altra parte non c'era un'operatrice, ecco, c'era una distinzione abbastanza chiara.
Abbastanza chiara. Sì. Senti, Michelangelo, ti ringrazio moltissimo. Purtroppo non abbiamo più tempo, ma la tua storia comunque era stata una storia davvero interessante. La tua chiacchiera anche. Dimmi solo cosa fai oggi nella vita. Sei passato dal call center e oggi cosa fai?
Appunto, lavoro proprio nelle malattie infettive. Sono direttore di una fondazione che si occupa di cooperazione internazionale e abbiamo un laboratorio di malattie infettive a Zanzibar.
Wow, quindi direi che per tutti i ragazzi che oggi lavorano in call center c'è speranza di una vita migliore, direi.
Assolutamente, ma sì, no, guarda, assolutamente sì. Poi la fortuna ha voluto che ho lavorato in Irlanda, cioè ho creato molto, perché sai, scienze politiche è un'ottima facoltà, ma che, come dire, è tutto e niente.
Sì, no, certo, bisogna poi esplorare. Esplorare tutto.
Assoluta speranza, e c'è sempre, quindi mai demordere.
Grazie ancora,
mai.
Michelangelo, un abbraccio, a presto.
Grazie a te, ciao Matteo, vai.
Ciao. Lei è Yves Tumor, che canta Operator, ed ora la parola passa a Valeria Locati.
Leggendo la storia di Michelangelo mi sembra proprio di assistere a una sorta di dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è un processo psicologico del nostro cervello, per cui a fronte di un evento che ha un certo tipo di connotazione, noi percepiamo un'emozione completamente, di segno completamente opposto. Michelangelo ci racconta infatti una storia che è assolutamente preoccupante, parla di rischio, parla di stalking, parla di ossessione. un'ossessione quasi, ma lo fa con una sorta di sarcasmo, una sorta di ironia, introducendo anche delle battute, una sorta di presa in giro di se stesso. Ecco, forse questo è proprio un meccanismo per cui, a fronte di un evento particolarmente preoccupante, traumatico quasi, Michelangelo non riesce, forse anche non legittimato, no, dall'ambiente che ci racconta, non riesce a sentirsi vittima di questa situazione, ma ha bisogno invece di proteggersi e di giustificare il fatto che sia stato in qualche maniera circuito e sicuramente oggetto delle attenzioni poco piacevoli di questa ragazza. C'è un crescendo di preoccupazione, di intensità emotiva che l'ascoltatore sicuramente coglie, che però ancora una volta si scontra con le battute finali della sua storia.
Matteo Caccia racconta.
Ora vi raccontiamo la storia di una persona, di una ragazza che si chiama Angela, che ha raccontato a Vincenzo Ligresti di Vice una storia che si intitola «Sono una delle ultime veterane dei call center italiani». È un pezzo di qualche anno fa, di quasi 10 anni fa, a dire la verità, del 2016. Oggi forse questa storia la racconterebbe una persona che fa questo stesso lavoro, ma fuori dall'Italia. State con noi. Un tempo, ogni volta che venivo contattata da un numero sconosciuto che si rivelava poi essere un operatore che pubblicizzava un'offerta vantaggiosa di cui non mi interessava nulla, ero la prima a concludere frettolosamente la chiamata con un «grazie ma non sono interessata». Da allora molte cose sono cambiate e anche se rispondo sempre con la stessa frase di una volta, lo faccio con tutta la cortesia che riesco a metterci. Questo perché da più di 3 anni, tra quelli che hanno le offerte vantaggiose, ci sono anch'io. Quando ho cominciato avevo 20 anni e avevo da poco mollato l'università per i soliti motivi. Perciò, quando un amico mi propose di mandare il curriculum al call center in cui lavorava, la presi come un'utile alternativa alla mia inattività. A dire il vero, non sapevo nemmeno come si scrivesse un curriculum, ma non c'è stato bisogno. Paolo ha dato il mio numero a un suo superiore e sono stata contattata. Non ho molta esperienza in fatto di colloqui, ma credo che 4 minuti scarsi non siano sufficienti per definire se una persona, palesemente senza esperienza, sia idonea al lavoro e dunque a presentarsi lunedì successivo al corso di formazione. Avrei scoperto solo in seguito che questi corsi sono organizzati ogni 3 settimane.
Vuoi aumentare le tue vendite? Vuoi guadagnare di più e ampliare il tuo business? Vendere con successo è un'abilità che tu puoi apprendere o migliorare.
Alla formazione eravamo una decina di persone tra i 20 e i 50 anni. Sembrava un corso serale per diplomanti tardivi e dalle finestre entrava così tanta luce da non permetterci di leggere le slide che spiegavano come rivolgersi ai clienti. L'unica cosa che ero riuscita a carpire è che se sarei diventata un'addetta all'outbound, avrei dovuto chiamare i clienti per proporre pacchetti telefonici vantaggiosi. Il concetto che avrei sentito più spesso negli anni, invece, l'ho imparato fuori da quei banchi che sarebbero mutati presto in postazioni. Questo è un lavoro di passaggio. Ecco, è la frase più comune in un call center qualsiasi. E a pronunciarla sono tanto persone alla loro prima esperienza lavorativa, quanto studenti e padri di famiglia che hanno l'assoluta necessità di tamponare i mesi precedenti in bolletta. D'altronde, un call center è anche questo. Un insieme di sproloqui che non sempre si concludono nell'obiettivo che ci si è prefissati. In ogni caso, la prima volta che ho inforcato le cuffie ero piuttosto motivata. Probabilmente perché alla mia prima esperienza lavorativa non ero ancora assuefatta alle grida dei supervisor che incitavano a chiudere il prossimo contratto. Davanti a me avevo un mese di prova da superare, nel corso del quale avrei guadagnato 5 euro meno di un buono pasto standard, più 35 euro lordi per ogni contratto aggiunto agli obiettivi in bella vista sul mio account personale. Per i nuovi arrivati, immerso in questo stanzone dai tempi tayloriani, non è difficile chiudere i 10-15 contratti mensili richiesti per rimanere. Questo perché i corsisti sono più freschi, come dicono i supervisor, ovvero non ancora usurati dalla routine, dalla busta paga altalenante e dalle interazioni telefoniche coi clienti. In questi 3 anni ho fatto così tante chiamate che ricordarmi la prima è impossibile. Ora però so che esistono tre tipologie di clienti a cui è impossibile abituarsi del tutto. Innanzitutto, quello spesso anziano, in grado di mostrarsi tanto interessato quanto dubbioso per oltre 90 minuti filati, prima di sentenziare che ha bisogno di riflettere sull'offerta e che avrà bisogno di riflettere anche alla quinta chiamata. Poi il cliente è infastidito perché chiami dopo le 9 di sera e per quanto tu possa dargli ragione, il turno serale consiste proprio in quello. E infine, quello che augura la morte a te, alla tua famiglia e alle generazioni future. In questo caso il protocollo prevede di rispondere con un grazie, buona giornata e riattaccare. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again it's another rap bandit feeling that I am, I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying hey yo yo. Knocking on my door saying hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. Per seguire il protocollo alla lettera, i primi tempi finivo puntualmente a piangere in bagno. Poi ho imparato a zittire l'interlocutore con una domanda abbastanza diplomatica. Pensa che se al posto mio ci fosse sua madre, o suo figlio, o suo nipote, reagirebbe così? Quando sono stata beccata a rispondere in questo modo, infrangendo il protocollo, mi hanno dato qualche settimana di sospensione. Ma almeno per un po' mi è passata la voglia di non presentarmi al lavoro mai più. Non è però inusuale vedere operatori che tolgono le cuffie e mollano tutto, chi più, chi meno compostamente. E questo è il motivo per cui i corsi di formazione sono così frequenti. Oggi sono una veterana, ne ho visti almeno 300 andare e venire. Per rendere l'idea, delle persone che avevano frequentato il corso di formazione con me, sono rimasta solo io. E il punto non è nemmeno che ci sono tanti licenziamenti. Esiste piuttosto una sorta di tacita politica aziendale per cui gli operatori si autoeliminano, senza nemmeno dare disturbo ai superiori. Per capire come funziona il processo di purga, bisogna sapere che chi lavora in un call center è pagato a ore e a numero di contratti chiusi. Cominci a trovarti con le spalle al muro quando ricevi la comunicazione che delle 6 ore da contratto dovrai farne solo 4, seguita dall'invito a non presentarti in ufficio fino al mese seguente per riprenderti dalla stanchezza accumulata. Quando succede, ti ritrovi spesso nell'impossibilità di chiudere i contratti che devi chiudere per continuare ad avere quel posto a causa delle poche ore che hai a disposizione per farlo. Noi operatori dei call center siamo portati a ragionare continuamente su questo punto, anche quando decidiamo di prenderci 2 minuti di pausa. Nei circa 200 call center italiani che erogano i nostri stessi servizi, infatti, esistono 3 tipi di pause. La pausa 626, da consumarsi per legge ogni 2 ore, della durata di 15 minuti e che serve per distogliere lo sguardo dal computer. La pausa briefing, quando dobbiamo essere aggiornati sul lavoro o ricevere comunicazioni, entrambe sono retribuite. E poi c'è quella che chiamiamo la pausa tazzina, che non è retribuita. Quando hai la necessità di fare una chiamata, prendere un caffè o andare in bagno, prima di alzarti devi segnalare al computer che stai entrando in pausa e per quei minuti non verrà retribuito. Non che ci siano troppe occasioni di svago, del resto, nonostante abbia le mie cicliche simpatie, devo confessare che la competizione tra operatori è tangibile. Non importa quanti aperitivi insieme facciamo, i supervisor aizzano l'invidia per chi ha i risultati migliori. Al momento non chiudo un contratto da 10 giorni e mi è stato chiesto di fare solo 4 ore. Non è la prima volta che succede. Perciò, mentre ho una paura fottuta che un supervisor mi dica che rischio il posto e i colleghi che hanno i conti in regola tentano di consolarmi, il mio senso di inadeguatezza, dovuto anche alla miseria dello stipendio, lievita. Quando mi chiedono se questo è il lavoro che voglio fare nella vita, mi viene sempre in mente il mio amico Paolo, che saltellava nei corridoi e mandava a fare in culo tutti poco dopo aver ricevuto la risposta da un altro lavoro. È vero, al momento sono un po' bloccata, ma come tutti gli altri, anche io dico che si tratta di un lavoro di passaggio. Intendiamoci, non credo che cambiando occupazione scomparirebbero l'ansia, i capi passivo-aggressivi e le minuscole soddisfazioni, ma almeno mi auguro di guadagnare qualcosa in più e di ricevere qualche epitaffio telefonico in meno. Talking about È Kavinsky che canta Night Call, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è una storia raccontata da Vincenzo Ligresti in un pezzo di Vice. Lei viene chiamata Angela, sono una delle ultime veterane dei call center italiani. Io credo che comunque ascoltare questa storia, per noi che l'abbiamo raccontata forse ancora di più, però ascoltarla ci aiuterà forse a essere un po' più gentili, lo dico in primis a me, con le persone che ci chiamano per proporci qualcosa da comprare. So che arrivano in continuazione con le telefonate, arrivano a tutti, arrivano più volte al giorno ed è veramente terribile avere a che fare con persone che cercano di venderti qualcosa quando tu non hai bisogno, in teoria non hai bisogno di nulla. Però ecco, se ci mettiamo nei panni di Angela e di tutte le persone che ormai sono di là dal confine, per lo più, che ci chiamano sperando di fare qualche soldo, forse ci verrà semplicemente da non mandarli a quel paese. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la storia tratta dal podcast Benno.
Matteo Caccia racconta.
Siamo giunti alla nostra storia seriale. Benno è una storia prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù, con la produzione di Noemi Zago, la voce di Lapo De Carlo e il sound design di Stefano D'Argenio. Si tratta di una serie molto lunga e complessa, ricca di dettagli, che per ragioni di tempo ovviamente non abbiamo potuto includere nelle nostre riduzioni. Quindi, come sempre, vi ricordiamo che potete ascoltare il podcast nella sua versione integrale sulla vostra app di streaming preferita. Passando alla storia, dopo il ritrovamento del corpo della madre, Benno confessa, ammette di aver strangolato prima il padre e poi la madre. Tuttavia, mentre il corpo della madre è stato recuperato, di quello del padre non c'è ancora traccia. Ripartiamo da qui.
Le ricerche tengono duro per un'altra decina di giorni, dopodiché iniziano di nuovo a perdere energia. Com'è possibile che il corpo di Peter non si trovi? Sembrano chiedersi Made e gli altri familiari, che iniziano addirittura a pensare che forse il cadavere dell'uomo non sia stato gettato nel fiume come quello di Laura, ma che possa trovarsi altrove. Quel che resta della famiglia Neumeier si mette in prima persona a cercare Peter. Lo fa perlustrando grotte, aree montane, luoghi che sanno essere ben conosciuti da Benno, ma non trovano nulla. La misura della loro inquietudine la dà una lettera di Gianni Ghirardini, lo zio di Benno e Madè, che decide di scrivere al nipote in carcere nella speranza di sbloccare la situazione.
Benno, ogni essere umano ha un percorso di vita da fare. Il tuo in questo momento è segnato da un obbligo assoluto: dire la verità. Ti ho voluto bene, ti ho tenuto in braccio. Abbiamo sciato, nuotato, camminato in montagna, suonato la chitarra e fatto tante altre cose belle insieme. Noi e le nostre famiglie. In questo momento, dopo la cosa orribile che hai fatto, non posso volerti bene, come del resto nessun altro al mondo. Fai il tuo percorso, Benno. Confessa. Collabora con gli inquirenti. Paga il tuo debito. Di la verità. Almeno una volta nella vita, la volta più importante di tutte. E pentiti. Ti chiedo ancora una volta, Benno, aiuta a ritrovare il papà. Racconta com'è andata, dove hai messo il corpo. C'è tanta gente che con grande impegno e fatica sta lavorando e rischiando per le tue gesta scellerate. Lo zio Gianni.
Purtroppo, per ritrovare Peter ci vorrà ancora molto tempo. Mentre gli inquirenti sono ancora impegnati a verificare il racconto di Benno, in tribunale, il giudice per le indagini preliminari inizia a mettere in piedi le fondamenta per il futuro processo. Viene innanzitutto nominato un perito per analizzare le tracce biologiche sui reperti raccolti fino a quel momento. Sono circa 600. Vista la risonanza mediatica ormai raggiunta da questa storia, viene nominato un perito di fama nazionale, Emiliano Giardina. Si tratta dello stesso specialista che con le sue analisi scientifiche è riuscito a dare un nome all'assassino di Yara Gambirasio. Parallelamente, il giudice nomina anche un tecnico per la perizia informatica che dovrà analizzare i dispositivi elettronici sequestrati a Benno, il suo cellulare e il suo PC, oltre un tablet appartenente ai Neumeier. Si arriva poi a uno dei capitoli più importanti, quello della perizia psichiatrica. Viene deciso che Benno, vista la sua gioventù problematica, e in particolare alla luce degli eventi del luglio 2020 in Germania, deve essere valutato da degli esperti. Nella sua vita ci sono altri episodi che fanno sollevare qualche dubbio sul suo stato di salute mentale. Non soltanto le bugie che diceva in continuazione fin da bambino, non soltanto qualche episodio di sonnambulismo durante il quale si sarebbe trovato a cavalcioni di sua sorella, con le mani strette intorno alla sua gola. Ma ci sono anche quei comportamenti di una certa violenza sfoggiati dal ragazzo dopo l'assunzione di farmaci anabolizzanti. La difesa di Benno nomina subito una serie di esperti, tra i quali spicca un luminare di genetica forense, secondo il quale il comportamento umano è dettato non soltanto dalle nostre esperienze di vita e dal contesto sociale in cui nasciamo. Mentre 11 specialisti tra psichiatri, psicologi e criminologi incontrano Benno in carcere per sottoporlo alla serie di test necessari per la perizia, le ricerche del corpo di Peter si sono ormai quasi fermate. L'ultimo passo è stato fatto con l'arrivo a Bolzano di un gruppo di sub dei Carabinieri di Genova, un team specializzato in ricerche in condizioni ostili che ha già lavorato al recupero delle salme in teatri estremi, come quello del naufragio della Costa Concordia. Così, 8 militari ben determinati in appena 2 giorni setacciano i 60 chilometri che dividono il ponte da cui sono stati gettati i corpi, fino alla diga di Mori. Si immergono nelle acque poco profonde ma vorticose, insieme ai loro metal detector, e infine uno di loro alza il braccio. Benno è in carcere da oltre un mese e arriva il momento per lui di presentarsi di nuovo di fronte ai PM per chiarire un po' meglio quello che è successo il 4 gennaio. Benno racconta la sua versione dei fatti. Il primo litigio con il padre per chi dovesse portare giù il cane, il pranzo in famiglia e poi il secondo diverbio con Peter, che questa volta irrompe in camera sua spalancando la porta all'improvviso e, incurante che il figlio si fosse appena svegliato, gli riversa addosso una serie di rimproveri tanto improvvisi quanto ingiustificati. Benno non aggiungerà nient'altro, né c'è nessuno che possa riferire cosa sia successo davvero nell'appartamento del secondo piano di via Castelroncolo in quel pomeriggio. Di queste due confessioni, l'opinione pubblica viene messa al corrente ancora una volta dalla Procura della Repubblica di Bolzano, in un comunicato in cui si parla di ammissione di responsabilità e non di confessione. I pubblici ministeri, insomma, non credono a tutto quello che il trentenne gli ha raccontato e proseguono le loro indagini per provare a stabilire la verità. Nel frattempo, gli avvocati di Benno inviano una nota alla stampa nella quale scrivono che il ritrovamento del corpo di mamma Laura ha prodotto in Benno una dissoluzione di schianto di tutte le difese di negazione e di rimozione attuate nelle settimane successive ai fatti. Passano le settimane e con loro le indagini e gli accertamenti per stabilire la verità. Il 27 aprile 2021, un ragazzo che sta passeggiando con il cane lungo gli argini del fiume Adige, all'altezza di Trento, nota una strana sagoma bianca in acqua. La segue e poco dopo capisce che si tratta di un cadavere. Scatta subito la macchina dei soccorsi e il cadavere, in evidente stato di decomposizione, viene recuperato. Impossibile stabilire chi sia. I lineamenti sono completamente deformati. Di vestiti non c'è più traccia, fatta eccezione per l'orologio, rimasto legato al polso sinistro. E proprio la foto di quell'oggetto viene inviata a Madè, che nel frattempo è rientrata a Monaco di Baviera. Lei risponde che sì, quell'orologio con il cinturino scuro è proprio quello di suo papà, Peter.
Smooth operator.
Lei è Sade che canta Smooth Operator. Con questa canzone bellissima chiudiamo la puntata che si intitola Il primo operatore disponibile. Ringrazio tutta la redazione che fa questo programma insieme a me, senza i quali questo programma non sarebbe fatto in questo modo. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!